Siamo collegati con Sbrock, che conduce qui a Radio Blackout la trasmissione più degenere, ossia Malormone, e con lui vogliamo parlare di Dignitas Infinita, l'ultima zampata di Jorge Bergoglio, perché dopo 5 anni di elaborazione il dicastero per la dottrina della fede ha già cambiato nome diverse volte, per capirci è l'ex Santo Uffizio, quello del retaggio inquisitore, insomma l'Inquisizione. Ha reso pubblico il documento elaborato ed approvato appunto dal signor Bergoglio in arte Francesco sulla dignità umana, un testo abile che si richiama alle dichiarazioni laiche sui diritti dell'uomo, che condanna i femminicidi, il prevalere dell'economia sul piano valoriale, le stragi di migranti, ma ovviamente senza spendere una riga sul patriarcato, il capitalismo, le frontiere, il consueto fumo degli occhi che il vecchio gesuita peronista è brevissimo a gettare. Poi si arriva alla sostanza e qui l'infinita dignità umana si inanella nella consueta condanna di aborto, MPA, eutanasia, suicidio, decostruzione di genere. Rocco, dici qualcosa?
Sì, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutti gli ascoltatrici di Radio Blackout, grazie per la puntuale, bellissima presentazione. E allora sì, ho dato uno sguardo a questo documento dal nome, come dire, evocativo, Dignità Infinita, appunto stilato e pubblicato in questi giorni. E che dire, insomma, abbiamo letto e visto questo documento e non siamo affatto stupiti, chiaramente, di quello che c'è scritto. E nello stesso documento si come dire, sciorinano in molte parole, ma comunque in un unico documento, come hai detto tu, vari argomenti che spaziano dalla guerra, la povertà, fino ad arrivare ai grandi classici della Chiesa Cattolica, che appunto sono talmente grandi classici che sono più o meno gli stessi da centinaia di anni, ecco. E mi ha stupito molto, per così dire, ma il linguaggio scelto in alcuni passaggi, cioè in particolare un paragrafo che si chiama Teoria del Gender e un altro che si chiama Cambio di Sesso. Adesso sorvolo sulla scelta del linguaggio che è molto, come dire, tagliato con l'accetta e riabbraccia anche alcune parole d'ordine della destra cattolica internazionale, appunto fantomatica teoria del gender, che in altri tempi si sarebbe chiamata queer theory, e cambio di sesso, che appunto più correttamente si chiama percorso di transizione di genere. Appunto, già solo la scelta di questi titoli di paragrafi fa pensare, fa capire subito da che parte si vuole andare rispetto a questo documento che si chiama Dignità Infinita, ma che di dignità ne ha davvero poca, pochissima, ecco. E appunto nel paragrafo che riguarda la teoria del gender, come abbiamo già sentito in questi anni di pontificio di Papa Checco I, si ripete che l'uomo va rispettato in ogni sua, insomma, l'essere umano in quanto dono di creazione del Signore va rispettato in ogni sua declinazione, sia essa di razza, di genere, eccetera eccetera, salvo poi chiaramente limitare, rinchiudere la sua libertà di scelta, e questo appunto quando decide di ad esempio fare un'interruzione volontaria di gravidanza, oppure di fare sesso con chi gli pare, ecco. Una peculiarità che ho trovato nel lessico è la ripresa della parola, insomma, di questo, come dire, di questo binomio di parole, del pensiero unico, a cui fa riferimento Papa Bergoglio in questo documento Dignitas Infinita, e che riprende di fatto le parole d'ordine delle nuove destre, come dire, come si chiamano adesso, sovraniste, nazionaliste, quello che sono, insomma, questo fantomatico pensiero unico che rievoca una entità sovranazionale, una fantomatica lobby che ci vorrebbe tutti automi, tutti come dire, esseri umani uniformati verso un essere senza sesso, ma capace di spendere, e uniformato a una sorta di individualismo funzionale al capitalismo, bla 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 bla, tutte queste menate, appunto questo pensiero unico che però non si riscontra a quanto pare nei governi internazionali. Lo vediamo bene in Italia, ad esempio, insomma, in notizia di questi giorni che il governo Meloni, ma anche lì non penso che altri governi avrebbero fatto molto diversamente, ha ispezionato ultimamente l'ospedale Careggi di Firenze, facendo appunto un'inchiesta su quelle che sono i cosiddetti metabloccanti della povertà, ovvero tutte quelle terapie ormonali che permettono alle persone minori di pensare, iniziare, se lo desiderano, un percorso di transizione di genere. E quindi appunto l'esito è proprio notizia di ieri, che l'esito di questa ispezione al Careggi ha rilevato da parte del governo, che appunto controlla le mutande dei minori e le attività dei medici dell'ospedale di Careggio, ha rilevato criticità, ecco, per così dire, e quindi insomma ci si aspetta una reazione, ecco, da parte del governo rispetto ad esempio su questa questione.
Intollerabile mancanza di rispetto nei confronti di bambini, bambine, ragazzini, ragazzine, che a un certo punto vorrebbero poter decidere e vorrebbero poterlo fare aiutandosi con degli strumenti che gli consentono di farlo, no? Esatto. Insomma, prendersi del tempo. Ecco, a chiunque tu, se tu vai per la strada e chiedi a qualcuno, ma tu cosa ne pensi di qualcuno che toglie a qualcun altro del tempo possibile per fare una scelta, rendendola più complicata di quanto non sarebbe? E chiunque ti direbbe, ma è vergognoso. E poi invece, quando si tratta di queste questioni, ispezioni, eccetera, e via discorrendo. Scusa l'interruzione. Ma.
No, ma certo, certo, no. Cioè, questo perché ne parlo? Perché come dire, questo binomio del pensiero unico, questa idea che esista un organismo sovranazionale che influenza i governi, è molto diffusa, appunto, sia nel pensiero delle persone che incontriamo per strada, che è poi ripreso appunto da questi da questi, appunto, ad esempio dal Papa o da altre o delle destre cattoliche europee. Cioè, è vero che esistono gli organi sovranazionali, sono le varie insomma le varie industrie multinazionali che sicuramente influenzano i governi mondiali. Tuttavia, quando si inizia a parlare di genere, di appunto libertà di scelta, si usa questa retorica che non riscontra per niente quelle che sono le politiche nazionali, appunto in Italia, ma anche in Europa. Appunto, un'altra notizia recente, ma che segue come dire, la storia politica della Russia, che da poco i gruppi LGBT sono considerati come terroristi. Ecco, come al solito si usano parole d'ordine e pensieri che possono in qualche modo dare sponda al consenso della popolazione mondiale per fare poi i propri interessi. Ecco, questo appunto il capitolo riguardante la teoria del genere. Del gender, stessa cosa per il cambio di sesso, nel senso cosa dice questo paragrafo del documento Dignità Infinita, che sostanzialmente la vita è un dono di Dio, che è il connubio fra anima e corpo non può essere in nessun modo scisso, e che eventuali interventi rispetto ai gameti primari o secondari possono essere attuati in caso di anomalie e malfunzionamenti. Anche lì non si capisce dove inizia la vita e il corpo come dono di Dio e dove inizia invece la libertà di scelta, cioè quali sarebbero le anomalie in questo caso. Immagino che il documento si riferisca a persone intersex che hanno in qualche modo non so davvero interpretare.
Io immagino che se ne facciano quelle persone che alle quali non riescono ad attribuire un sesso, esatto, alla nascita, certo. Loro ti dicono: Dio ti ha donato la vita, ti ha fatto uomo, ti ha fatto donna, ti ha fatto bambina, ti ha fatto bambino, e tu ti devi adeguare a quello che Dio ti ha donato. Ma se Dio sbaglia, e questo, come direi noi, sbaglia, e ogni tanto ti fa in un altro modo ancora, no? Vabbè, allora si può anche correggere Dio.
Puoi adeguarti al binarismo, certo.
Però è interessante che qui si può diventare blasfemi, perché se la vai a grattare, no? Se Dio ti ha donato questo e ti ha donato così, tu così dovresti rimanere in ogni caso, certo, no? E invece certo, in questo caso, quando appunto la genetica si mette in contraddizione con Dio, è quando Dio sbaglia, perché poi se è lui che te la dona, è lui che te l'ha donato, il gamete è fatto così. Certo. Allora facciamoci una correzioncina, facciamo che sia tutto come Dio aveva immaginato quando era sveglio, e quello che ha fatto mentre dormiva, vabbè, ci tocca a noi. Scusami, se lo so che non è un argomento di cui ridere, però il modo in cui loro lo pongono, cioè, va un po' smascherato nella sua brutalità.
Assolutamente, assolutamente, sì, sono tra l'altro argomenti delicatissimi, riassunti in quattro righe, in questo caso i paragrafi, che però, come tu dici, sono assolutamente sostanziali rispetto alla grande retorica contro la guerra, contro la povertà, che siamo capaci tutti a dire che la povertà fa schifo, che la guerra è una tragedia dell'umanità, però appunto quando si tratta di prendere posizione si continua a tagliare con l'accetta alcuni argomenti davvero molto complessi e molto delicati, per poi sostanzialmente schierarsi con l'ideologia che ha contraddistinto la Chiesa Cattolica per secoli. E appunto quando ogni volta che si vede questo Papa come gran riformatore, come progressista e in qualche modo vicino ai diritti più deboli, ecco, non si tiene mai conto di questa cosa, insomma, che un conto sono le parole date a mezzo stampa, il riavvicinamento alla comunità LGBT e viceversa anche, insomma. La cosa che mi preoccupa ancora di più, se vogliamo, è che molta parte della comunità LGBT in qualche modo si sente di riavvicinarsi alla Chiesa Cattolica proprio in virtù della figura mediatica di Bergoglio, perché appunto si presenta come grande innovatore, ma poi in sostanza, quando si tratta di scrivere e legiferare, non si sposta di un millimetro.
A parte che l'altro documento prodotto su questo tema, proprio dallo stesso collegio, firmato dallo stesso cardinale, alla fine della fiera dice: ma sì, anche voi siete stati fatti da Dio, comportatevi bene, vi benediciamo lo stesso, cioè siete, ma non potete fare quel che siete.
Voilà, certo. Certo, sì, è come viene anche ripetuto, appunto, non contro la violenza omofobica, transfobica, quello che vuoi, ma poi di fatto quando rivivere la sua vita la devi vivere cristianamente e mettere le parti del tuo corpo, le tue mani dove Dio comanda, ecco.
Sostanzialmente il solito richiamo: se non puoi dare un figlio a Dio, allora resta casto. È sempre questa, certo, alla fine, la conclusione, la cura, la panacea per tutto. Il modello sono il prete e la suora che fanno voto di castità. E se tu non sei perfettamente in linea con quello che Dio vorrebbe, allora diventa casto e Dio ti benedice lo stesso. Ecco.
Certo, certo, grazie. Ma è anche un percorso ovviamente seguito da molti preti, da molte suore, che non a caso vivono la loro vita nel closet, si direbbe, nella comunità LGBT, ovvero magari con alcune pulsioni, orientamenti sessuali non conformi alla volontà di Dio. Anche qua chiaramente in questo documento ritorna tantissimo la parola famiglia, e quando si parla di famiglia ovviamente si parla di famiglia eterosessuale, nel caso ce ne fosse un'altra, ma su questo di dubbio ovviamente, mononucleare, eccetera eccetera, e quindi sì, non ha, tutto ritorna alla natura che, ricordiamo, è il destino che Dio ha scelto per te.
Esatto. E c'è qualcos'altro di importante in questo documento?
Sicuramente sì, ma adesso sulle piedi non ti saprei dire.
D'accordo. D'altra parte io mi sarei aspettato un documento un po' più ponderoso, devo dire, dopo 5 anni di elaborazione, ma evidentemente... a questo punto si trattava semplicemente di pennellare un bel volantone per avviare a conclusione il magistero di Jorge Bergoglio. Significativo secondo me il fatto che nell'incipit di questo testo si citino, per cazzatelle, ma secondo me l'importante era mettere i nomi, da un lato Paolo VI, ossia il primo papa del dopo Concilio Vaticano II, quello che già, come dire, ne sfumava gli elementi ma ne faceva ancora parte, e poi invece Benedetto XVI, ossia Josef Ratzinger, il papa più rigorosamente legato ad una dinamica teologica di negazione assoluta di quelle che erano state le trasformazioni all'interno della Chiesa Cattolica negli anni 70, insomma il Papa più meno disponibile, no? Bergoglio in realtà è una sintesi, è altrettanto indisponibile di Ratzinger, ma è un gesuita, è un argentino, il populismo lo conosce perché la sua stessa Chiesa, la Chiesa argentina, è una chiesa intrinsecamente populista. In Italia lo capiamo poco perché non conosciamo bene il peronismo e non abbiamo mai capito esattamente la dinamica, ma se si guarda tutto questo con la radice culturale di questo Papa, che i cui parenti saranno anche partiti dalla provincia d'Asti ma la cui formazione è stata nelle scuole gesuite di Buenos Aires, a mio avviso acchiappiamo parte di quello che ci interessa acchiappare rispetto a questo tipo di ragionamenti. Non so come la vedi tu.
No, sì, sono assolutamente d'accordo, proprio come dici, nel senso la retorica populista, e poi anche visti i nomi tutelari che hai citato prima, sostanzialmente c'è questa doppia faccia, e non posso che davvero trovarmi d'accordo con le tue parole. Al populismo ci stiamo più o meno abituando negli anni, su tipi di populisti diversi, se vogliamo, buonisti, non lo so come si chiamerebbero adesso forse, però assolutamente si riscontra questa continuità rispetto alla politica argentina.
Benissimo. Se hai ancora qualcosa da aggiungere, parliamo ancora un attimo, anche se abbiamo un po' traporato, se no ci salutiamo e magari ci torniamo un'altra volta.
No, vabbè, chiaramente non abbiamo citato, abbiamo solo citato tutta la parte che riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza.
Ma fallo, guarda che un pochino di tempo ce l'abbiamo.
Che lì si chiama aborto, comunque sostanzialmente ritorniamo, niente di nuovo sotto il sole del Vaticano, ovvero appunto insomma la vita è un dono di Dio, e farla finire ancora prima che inizi, di per sé è uno simoro di cui mi rendo conto pronunciandolo, è un gravissimo attentato, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, anche lì grossi movimenti, grandi parole spese contro il femminicidio e la violenza sulle donne, poi quando invece si parla corpo delle donne, la violenza di queste parole si perpetra sempre sui loro corpi. Quindi ecco, a me la contraddizione sembra evidente, no? Certo, la violenza contro le donne, il femminicidio da condannare, da deprecare, quello che vuoi, però poi quando si parla della libertà di scelta delle donne, insomma delle persone in gravidanza, la violenza delle parole dello stesso Papa, insomma, si perpetra su questi corpi.
E poi è un cortocircuito, diciamocelo chiaro: le donne che vengono uccise sono le donne libere, e le donne libere sono in contraddizione con quanto detta la Chiesa Apostolica Romana. Quindi il cerchio in qualche modo si chiude, e anche la fallacia di certe narrazioni.
Certo.
Grazie mille. Dimmi.
Grazie a te Maria, grazie a voi ascoltatori di Radio Blackout.
Alla prossima, ciao.
Ciao.